a questo punto a Piero Antonelli, che è il direttore generale di una delle province italiane, che di convincerci che è tutto un grande equivoco questo, che è tutto un grande errore e che ci sono strumenti molto più efficaci per ridurre la spesa pubblica.
Assolutamente, io ringrazio il consigliere e prendo spunto, diciamo, dalla sua introduzione, sulla quale concordo, rispetto alla quale concordo nell'approccio, diciamo, un approccio molto pragmatico. Ecco, io ritengo che lo stesso consigliere conviene con noi della complessità del problema. Il problema delle province, del riordino delle province, come quello dell'iniziativa, a nostro avviso, Comunione Province d'Italia, è stato affrontato non in modo corretto. E lo diceva lo stesso consigliere, cioè dalle sue considerazioni emerge, a mio avviso, questo. Il primo elemento di criticità di come è stato affrontato il problema del riordino delle province allo strumento normativo. Cioè, lo strumento normativo è stato sostanzialmente usato un provvedimento d'urgenza, un decreto-legge, per intervenire su un livello di governo garantito dalla Costituzione. Nel momento in cui il provvedimento era chiamato Salva Italia ed era un provvedimento di carattere meramente finanziario, non ci sono, a nostro avviso, poi vediamo come è stato declinato l'aspetto del finanziario dell'intervento da parte del governo, non c'erano i presupposti di necessità ed urgenza per intervenire in malo modo sul sistema delle province. Perché dico questo? Perché il consigliere evidenziava la questione della riduzione della spesa, primo elemento, e quello di aumentare l'efficienza, sulle quali concordiamo tutti. Diminuzione della spesa, quindi la riduzione della spesa. In che modo le norme del Salva Italia incidono sulla riduzione delle spese delle province? La stessa relazione tecnica all'articolo 23 non evidenzia riduzioni di spese per il 2012, anzi, e non le evidenzia neanche per il 2013, le evidenzia a consuntivo nel 2013, valutandole ipoteticamente 65 milioni di euro. Cosa sarebbero i 65 milioni di euro? 65 milioni di euro è la riduzione dei costi della politica nelle province alla fine del 2013. Costi della politica che il governo precedente, governo Berlusconi, ministro delle semplificazioni Calderoli, aveva già ridotto e portato per le province a 35 milioni di euro. Quindi, l'impatto finanziario della norma del Salva Italia, sotto questo punto di vista, non esiste. Anzi, il decreto Salva Italia incide sul sistema finanziario delle province in modo abnorme, come abbiamo detto noi, cioè cumula un taglio sulle province di ulteriori 415 milioni di euro che, sommati al decreto legge 78 e 138 della manovra Berlusconi precedente, determinano un taglio sui bilanci delle province pari a 915 milioni di euro. Taglio di risorse. Quindi parliamo di un fondo di riequilibrio che viene tagliato per il 50%, 1 miliardo rispetto ai 2 miliardi. Quindi impatto finanziario nullo. Se poi sommiamo al taglio delle risorse del decreto Salva Italia, sommiamo anche l'obiettivo che viene dato alle province per il patto di stabilità, vediamo che le province già dal 2012 contribuiscono al risanamento della spesa pubblica complessiva per 1,5 miliardi tra patto di stabilità, obiettivo di patto e tagli ai trasferimenti erariali. Quindi questo che cosa voglio dire in premessa? Voglio dire che l'effetto finanziario dal quale il governo Monti si è mosso con l'articolo 23 sostanzialmente non esisteva. Allora, la scelta del governo Monti non è stata mossa da una scelta determinata, diciamo, da un risparmio, ma praticamente ha generato, a mio avviso, si è fatto prendere, diciamo, il governo Monti da una scelta demagogica, da quello che stava emergendo nell'opinione pubblica, ha trattato le province, a nostro avviso, in modo improvvisato. E si è dato in pasto all'opinione pubblica un livello di governo rispetto alla complessità di affrontare il tema del riordino delle province, che è un tema reale. Cioè, la necessità di riordinare le province è un tema reale, come quello di affrontare in modo organico la riforma complessiva del sistema delle autonomie locali. E poi dirò qualche cosa sul punto. Si è creata confusione. Il consigliere Dodato giustamente evidenzia il fatto la confusione. La confusione è palese nelle amministrazioni provinciali. Amministrazioni provinciali che oggi, questo lo dico, apro e chiudo parentesi, impattano sulla spesa pubblica complessiva per l'1,6% della spesa. Dal taglio delle province, dalla spending review delle province, se ne ricaverà ben poco. Questo gli addetti ai lavori, cioè le persone che sono qui, lo devono capire. Perché non è che si può dire che dalla spesa dal taglio delle province avremo un risparmio di miliardi. Questo non è così. Le province valgono 11 miliardi di spesa di servizi e pesano l'1,6% complessivo sul monte della spesa pubblica complessiva. Dati non nostri, Unione Province d'Italia, ma dati dal Ministro dei Rapporti col Parlamento, il professor Giarda, nelle slide della Spending Review. Quindi 800 miliardi, le province valgono 11 miliardi. Questo ha creato sostanzialmente confusione nel sistema delle province. Perché? Perché c'è un problema anche di adeguamento normativo da parte delle amministrazioni e dell'organizzazione amministrativa, e quindi si è creato un problema che riguarda gli equilibri di bilancio delle province con una norma in corso, il rispetto del patto di stabilità, c'è un problema degli investimenti delle province stesse, c'è un problema di organizzazione, c'è un problema dei mutui, c'è un problema praticamente di confusione del personale stesso delle province che non sa quale sarà il futuro stesso delle province. Quindi strumento normativo a nostro avviso inadeguato. Questo strumento normativo che cosa ha determinato? Ha determinato praticamente una grande confusione anche da un punto di vista istituzionale. Perché? Perché c'è stato, dall'articolo 23 è nato un profondo contenzioso di carattere giurisdizionale. Tu lo accennavi, 8 regioni hanno impugnato l'articolo 23 di fronte alla Corte Costituzionale, non una regione, 8 regioni, 6 a statuto ordinario e 2 regioni a statuto speciale, e hanno sostanzialmente evidenziato quali elementi di criticità e di dubbia costituzionalità della norma dell'articolo 23. A mio avviso gli elementi di criticità sono abbastanza chiari per noi, poi vedremo la Corte quando deciderà e quando affronterà il problema, ma sicuramente c'è una dubbia costituzionalità delle norme che svuotano le province. Questo è il primo elemento, cioè lo svuotamento delle province con una norma di un decreto legge che lascia esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento che non sono funzioni amministrative ma sono mere attività, è sicuramente un elemento che la Corte affronterà, noi ci auguriamo, in modo equilibrato per capire se quella norma è una norma che tiene con l'impianto costituzionale attuale. Impianto costituzionale, io qui lo ricordo, che è fondato per quanto riguarda i comuni e le province, per quanto riguarda le funzioni, sull'articolo 117,2 lettera P, che individua in capo alle province funzioni fondamentali disciplinate dalla legge statale, e l'articolo 118 della Costituzione, che anche per le province come per i comuni riconosce funzioni amministrative proprie, funzioni amministrative attribuite, delegate dallo Stato o dalle regioni. Quindi l'impianto costituzionale, a nostro avviso, rispetto alla questione delle funzioni, viene sostanzialmente inficiato profondamente. L'altra questione è quella, ne evidenzio soltanto alcuni elementi di forte criticità dal punto di vista costituzionale, è l'elemento quello che determina un passaggio della provincia da ente elettivo, quindi di primo grado, che si trova nell'articolo, quindi che è riconosciuto dalla Costituzione nel primo comma del 114, con ente che è di derivazione comunale. Quanto questo sia coerente con le norme costituzionali, questo lo vedremo, ma sicuramente questo per noi è un problema. Da questo ne discende che cosa? Ne discende l'uso improprio che è stato fatto nel comma 20 dell'articolo 23 del Salva Italia del potere di commissariamento delle province. Cioè non è mai stato visto nel sistema repubblicano che un livello di governo al termine del mandato amministrativo venga commissariato usando l'articolo 141, se non ricordo male, del testo unico enti locali, che definisce delle fattispecie ben chiare e limitate per il commissariamento degli enti. Anche questo, a nostro avviso, è un forte vulnus di carattere costituzionale e sul quale le stesse province che non sono andate al voto hanno impugnato, e questo lo dico per incrementare il problema del forte contenzioso che ha creato l'articolo 23, hanno impugnato gli stessi decreti di indizione dei comizi elettorali nella parte mancante per quanto riguarda l'esercizio del principio democratico in capo alle province stesse. Quindi si è creato un forte contenzioso di carattere giurisdizionale, in questo caso, sia a livello di giudice amministrativo che a livello di giudice costituzionale. Ma questo è un problema sul quale la Corte, diciamo, sia i TAR che la Corte decideranno, io mi auguro nel più breve tempo possibile. Però in questo momento il consigliere Deodato ci portava a ragionare anche sul tema di come intervenire sulla base della normativa attuale e dei diciamo provvedimenti oggi all'attenzione del Parlamento rispetto al tema delle province. E lui ha colto perfettamente qual era la strada che noi ritenevamo fosse la strada maestra. La strada maestra era la Carta delle Autonomie Locali. Purtroppo non per colpa dell'Unione Province d'Italia è stata bloccata per un anno nella navetta tra la Camera e il Senato. La Carta delle Autonomie Locali, dopo essere stata approvata in prima lettura alla Camera, doveva essere approvata, accelerato l'iter al Senato ed essere approvata per chiarire effettivamente i ruoli di ciascun livello di governo locale. Quindi i comuni da una parte in primis e le province dall'altra. E io su questo ribadisco la proposta del Lupi, che non è una proposta di difesa, ma è una proposta, diciamo, di riforma riformista su questo, sulla carta. Noi abbiamo sempre detto che la Carta delle Autonomie Locali era la sede nella quale chiarire chi fa che cosa, cioè chiarire quali debbano essere le funzioni amministrative tipiche, se non esclusive, uso qui il termine improprio dal punto di vista giuridico, esclusive di ciascun livello di amministrazione locale. Noi abbiamo sempre detto qui che purtroppo questo non riguarda solo le province, ma riguarda, a mio avviso, anche le regioni, e poi nel secondo giro dirò qualcosa anche sulle regioni. Ciascun livello di governo esercita funzioni amministrative in modo improprio, cioè le province hanno da anni, così come le regioni, esercitano funzioni tipiche di un ente di base come quello del comune. Poi attraverso la Carta dell'Autonomia questa la dobbiamo chiarire, Lupi l'ha fatto nelle varie audizioni, l'ha detto alla Camera, l'ha ridetta al Senato. Lupi vuole esclusivamente mantenere in capo alle province quelle funzioni tipiche di area vasta e abbandonare, quindi trasferire chiaramente ai comuni, e qui lo ripeto, ai comuni e non alle regioni, perché la regione non è un ente di amministrazione, ma un ente di legislazione, programmazione e indirizzo. Il modello del Salva Italia è un modello che determina lo spostamento, e questo ce lo dobbiamo dire, consigliere Deodato, delle funzioni amministrative non ai comuni ma alle regioni. L'80% di funzioni amministrative delle province con il decreto Salva Italia verranno spostate, attuando il Salva Italia in modo coerente, non ai comuni bensì alle regioni. In questo modo si determina una trasformazione della regione, ma questo ce lo dobbiamo dire. La regione passa da un livello di governo di prioritariamente di legislazione e programmazione ad un livello di amministrazione. Questa è un'altra scelta che la Costituzione, a mio avviso, non permette. Non era questa la logica della riforma costituzionale del 2001, e su questa noi ci vorremmo confrontare nel merito. Quindi sulle funzioni noi riteniamo che la provincia debba perdere assolutamente tutte le funzioni che riguardano amministrative di base, che riguardano i servizi alla persona, e qui le cito chiaramente le funzioni che riguardano il sociale, tutte le funzioni che riguardano il sociale, la cultura, il turismo. Queste sono tutte funzioni che possono assolutamente essere gestite, debbono essere gestite dai comuni, e mantenere quello zoccolo duro di funzioni che denota un ente di area vasta. Quali funzioni amministrative debbono rimanere? Io penso che il legislatore precedente, il legislatore, diciamo, che ha fatto la legge 42 del 2009, l'aveva già individuata chiaramente in quella norma transitoria che è l'articolo 21,4. Cioè funzioni di area vasta che connotano la provincia intorno ad un nucleo forte. Quali sono? Quelle che riguardano la viabilità e i trasporti, quelle che riguardano l'istruzione, la formazione e il lavoro, quelle che riguardano l'ambiente e il territorio. Questo è il nucleo vero, adesso avrò dimenticato qualcosa, ma ci siamo su questi. Questo per noi è il nucleo essenziale sul quale è stato costruito, diciamocelo, perché qui c'è anche un problema, su queste funzioni fondamentali, su quella norma transitoria dell'articolo 21,4 della legge 42, è stato costruito un sistema di federalismo fiscale. noi attraverso l'articolo 23 del Salva Italia rimettiamo in discussione. Quindi un sistema di tributi, un sistema finanziario, di garanzie finanziarie, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che viene rimesso in discussione profondamente attraverso lo svuotamento delle province del decreto Salva Italia. Quindi o noi colleghiamo chiaramente le funzioni alle risorse, cosa che deve essere fatta soprattutto nel momento in cui si sta andando verso la fine della legislatura, quindi mantenendo saldo questo elemento fondamentale, oppure sicuramente il sistema rischia, e il sistema amministrativo, poi lo dirà meglio di me il professor Vandelli, il sistema amministrativo rischia di entrare in confusione se finora non c'è già entrato.
Grazie Piero.